CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio!
CineUni presenta...
Ben ritrovati, cari ascoltatori, in questa nuova puntata di CineUni, il format sul mondo del cinema di Raduni. Raduni è l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Ciò significa che potete ascoltare CineUni in tutte le radio universitarie del circuito Raduni, ma ovviamente anche sul sito raduni.org e sull'account Spotify di Raduni, dove ovviamente trovate anche tutte le nostre rubriche giornaliere. La redazione di CineUni è composta da giovani radiofonici sparsi su tutto il territorio italiano che collaborano tra di loro telematicamente. Quest'oggi per voi ci sono io, Martina Esposito, direttamente da F2 Radio Lab di Napoli. Ma ovviamente non sarò sola. A farmi compagnia ci saranno le voci dei miei colleghi nelle nostre rubriche. E ne approfitto anche per ringraziare e salutare il gruppo tecnico e quello social di CineUni, che tutti i giorni lavorano nell'ombra ed in tempi rapidissimi, specialmente in questi giorni, in cui stiamo realizzando dei contenuti speciali in occasione degli Oscar, che vi invito ad andare a vedere sui nostri canali social, lasciando anche un commento o un like se vi va. Ci trovate come CineUni sia su Facebook che su Instagram.
CineUni, che film questa radio?
Iniziamo questa puntata con le news dal mondo del cinema. Questa settimana non è solo dedicata agli Oscar, ma anche alla riapertura delle sale cinematografiche in Italia. Dal 26 aprile infatti sarà possibile, seguendo determinate regole, tornare nelle sale in tutte le regioni in zona gialla. Un'ottima notizia per tutti gli appassionati del mondo del cinema, come noi, che non vedevano l'ora. E mentre inizia a definirsi una programmazione basata anche sulle pellicole candidate dall'Academy, sappiamo già che un grande classico con ben 20 anni d'età aprirà le danze. Il film In the Mood for Love del 2000 torna infatti in versione restaurata in 4K nelle sale cinematografiche, facendo conoscere a tutti il lavoro di Wong Kar-wai. E per una pellicola vecchia che torna in sala, una nuova sta per iniziare ad essere girata. Si tratta del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che dopo Il filo nascosto torna a girare con Bradley Cooper, il figlio di Philip Seymour Hoffman e Alana Haim. La pellicola non ha ancora un titolo. Sappiamo solo che Cooper interpreterà il ruolo da protagonista e che, probabilmente, lo vedremo in sala prima di Natale, proprio in tempo per gli Oscar 2022. Sarà un caso? Certezza di uscita invece per un'altra pellicola. Annuncio di questi giorni è infatti che Annette di Leos Carax aprirà il Festival di Cannes, in programmazione il prossimo luglio. Si tratta del primo film in lingua inglese del regista francese e che vede come protagonisti Marion Cotillard e Adam Driver, che abbiamo visto in queste settimane impegnato con Lady Gaga sul set di House of Gucci. Il film approderà il 6 luglio in contemporanea al festival e in tutte le sale francesi.
CineUni presenta Cine Time.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Ed è arrivato il momento di parlare di quelle pellicole che potremo vedere in streaming e finalmente anche al cinema. La prima che vi consigliamo è candidata agli Oscar 2021. È anche il primo film nuovo a riaprire le sale. Si tratta di Minari, film prodotto da Brad Pitt e candidato a ben 6 statuette. Diretto da Lee Isaac Chung, ribadisce quanto il cinema coreano stia sempre di più conquistando i cinema di tutto il mondo. Ambientato negli anni 80, racconta la vita del piccolo David, coreano-americano, e del suo modo di affrontare i cambiamenti della sua vita, soprattutto quando si scontra con gli usi della nonna, arrivata direttamente dalla Corea. Nel mondo delle serie TV si affaccia invece Zero, serie tutta italiana che vede al centro il tema degli italiani di seconda generazione, che vivono nelle estreme periferie della città. Omar vive nel Barrio, quartiere della periferia di Milano, anche se sogna sempre di fuggire. In soli 8 episodi vedremo come riesce a mantenersi facendo il rider, come riesce a scappare dalla vita quotidiana grazie al personaggio del suo fumetto, Zero appunto, ed arriveremo a scoprire come, dopo aver sperato per anni di essere invisibile, lo diventa per davvero. Un supereroe moderno e quasi inaspettato. Cosa possiamo aspettarci da lui? Lo trovate su Netflix. Arriva sempre in streaming, ma sulla piattaforma Amazon Prime Video, il nuovo film di Stefano Sollima, Senza rimorso. Si tratta dell'adattamento del romanzo del 1993 di Thomas Clancy e vede come protagonista Michael B. Jordan, un film d'azione che dovrebbe essere il primo capitolo di una saga legata al personaggio di John Clark, agente della CIA, deciso a vendicare l'omicidio della moglie incinta. Ma siamo sicuri che ci sia solo questo? E se John fosse al centro di una cospirazione molto più grande? Beh, vi tocca premere play per scoprirlo. Ma adesso lascio la parola a Virginia, che ci parlerà di un film italiano candidato agli Oscar proprio quest'anno.
Come alcuni di voi ricorderanno, l'anno scorso e per l'esattezza il 18 gennaio 2020, per la rubrica di CineTime, la redattrice Maddalena Bellasio ci ha parlato del film di Pinocchio di Matteo Garrone, evidenziando
un perfetto equilibrio tra elementi narrativi e caratterizzazione di personaggi.
La novità è che questo film è stato candidato agli Oscar 2021 per il premio del miglior trucco e acconciatura. Questo perché se Federico Jelapi nel ruolo di Pinocchio ci sembra davvero un burattino di legno, non è solo merito degli effetti speciali o di una tecnologia avanzata, ma anche e soprattutto di un ottimo lavoro di make-up. I make-up artist coinvolti in questo film sono stati Marc Coulier, noto per aver già vinto 2 Oscar con i film The Iron Lady nel 2012 e The Grand Budapest Hotel nel 2015, e Dalia Colli, vincitrice dei premi di David di Donatello con i film Reality, Dogman e Pinocchio. Il lavoro della progettazione e della realizzazione del make-up è stato molto lungo e Marc Coulier ad un'intervista ha dichiarato che dopo la progettazione di Pinocchio, l'elaborazione degli altri personaggi è stata tutta in discesa. Le maschere di questo personaggio infatti erano ben 70, costruite in quasi 3 mesi. Il tutto aggiunto a circa 4 ore di trucco prima di ogni scena. Possiamo perciò dire che la pazienza del piccolo attore e dei suoi colleghi sia davvero servita ad ottenere un ottimo risultato.
Hai detto 5 secchini? Intanto mi presento, io sono la Volpe.
Pinocchio.
Bellissimo nome.
Pinocchio e gli altri personaggi sono curati al dettaglio e dall'inizio alla fine del film sembrano davvero reali. Naturalmente, a contribuire al successo dei film ci sono tanti altri elementi. In primis, il fatto che questo film riproduca fedelmente la storia originale di Collodi, mettendo in risalto i vari paesaggi ottocenteschi della Toscana e la povertà del popolo italiano impersonificata in Geppetto.
Pinocchio, dai, di qualcosa. Muovi la bocca al tuo babbo. Ecco, di babbo. Babbo.
Babbo!
In aggiunta a ciò, va sicuramente riconosciuta la bravura degli attori. In primo fra tutti, il protagonista, il piccolo Federico Jelapi, affiancato ad un cast eccezionale, formato da Roberto Benigni, Rocco Pappaleo, Massimo Ceccherini, Gigi Proietti e tanti altri ancora.
Madame, Monsieur, ecco a voi!
Vi consiglio quindi di guardarvi il film per poi rivivere i momenti più belli di una storia che tutti noi conosciamo fin dall'infanzia, ma dalla quale si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Io sono Virginia, vi saluto da Trento e vi auguro una buona visione del film. A presto!
CineUni presenta...
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no, fare o non fare. Non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Mr. Darcy ci ha insegnato 2 cose. La prima è che si può essere terribilmente affascinanti anche quando si hanno le social skills di un ovetta passa. La seconda è che se vuoi chiedere la mano della tua amata, forse, dico forse, non dovresti insultarle la famiglia.
Signorina Elizabeth, ho lottato invano e non c'è rimedio. Questi mesi trascorsi sono stati un tormento. Sono venuto a Rosings con lo scopo di vedervi, dovevo vedervi. Ho lottato contro la mia volontà, le aspettative della mia famiglia, l'inferiorità delle vostre origini, il mio rango e patrimonio, tutte cose che voglio dimenticare e chiedervi di mettere fine alla mia agonia.
Non capisco.
Vi amo, con grande ardore.
Ma andiamo con ordine. Del romanzo Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen sono stati fatti così tanti adattamenti teatrali e cinematografici che servirebbe un podcast a parte per elencarli tutti. E non contiamo poi i libri scritti secondo il punto di vista di Mr. Darcy. Oggi parleremo dell'adattamento cinematografico del 2005 con Keira Knightley nei panni di Elizabeth Bennet e Matthew McFadden che interpreta il nostro Mr. Darcy, uno degli eroi romantici più amati della letteratura inglese. La storia, bene o male, la conosciamo tutte. Elizabeth è una ragazza sveglia e ironica, ma ciò che conta di più nell'Inghilterra di inizio 800 è che lei, così come le quattro sorelle, è senza dote. Dettaglio che rende sua madre ossessionata dall'idea di assicurare alle figlie un matrimonio vantaggioso. Ecco così che ad una festa di paese Jane, la figlia primogenita dei Bennet, incontra il ricco signor Bingley, accompagnato dal misterioso e austero Mr. Darcy, che si guadagna subito l'antipatia di Elizabeth. Il complicato ed altalenante rapporto tra i due è così il motore della storia, in un susseguirsi di tira e molla, battibecchi e fraintendimenti.
Cosa raccomandate dunque per incoraggiare i sentimenti?
La danza, persino se il cavaliere è appena passabile.
Il film ottenne ben 4 nomination per gli Oscar nel 2006, di cui uno per i migliori costumi, curati da Jacqueline Duran, vincitrice poi di 2 Oscar per i migliori costumi in Anna Karenina e Piccole Donne. Inoltre, si sta già occupando dei costumi per The Batman, film con Robert Pattinson in arrivo per il 2022. E c'è da dirlo, i costumi nei film sono tutt'altro che secondari. Con il costume giusto puoi dare indizi su un personaggio, mostrando chi è, da dove viene e addirittura qual è la sua personalità. Uno strumento sicuramente utile allo storytelling, e Jacqueline Duran ne ha fatto buon uso, soprattutto con Mr. Darcy. Oltre agli eventi e ai dialoghi, infatti, sono gli stessi abiti che indossa il personaggio a mostrarci il suo sviluppo. Stretti, rigidi, abbottonati per la prima parte del film, i vestiti di Mr. Darcy diventano via via più leggeri, con stoffe più morbide, e non sembrano più strozzarlo con nastri e bottoni. Dettagli visivi che aiutano lo spettatore a cogliere il cambiamento che il suo personaggio attraversa. Da primo orgoglioso, taciturno e scontroso, Mr. Darcy si rende conto dei suoi errori e cerca di porvi rimedio, rivelando la sua natura di uomo onesto e amico fidato. Un bel cambiamento che non passa inosservato alla giovane Elizabeth, che rivaluterà così il suo iniziale pregiudizio nei confronti dell'introverso Mr. Darcy. Il rapporto tra i due si evolve, ponendo Mr. Darcy ed Elizabeth in netto contrasto con gli altri personaggi della pellicola. Elizabeth è ironica e impertinente, mentre Mr. Darcy la rispetta più di altri uomini che incontra lungo il cammino, senza imporle mai i suoi sentimenti, al contrario di Mr. Collins o dell'ambiguo signor Wickham.
Se i vostri sentimenti sono gli stessi di aprile, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una vostra parola mi farà tacere per sempre.
Orgoglio e Pregiudizio è così uno dei pochi film romantici che riesco a guardare e apprezzare senza trovarmi spettatrice di cliché usciti male o scene comiche che alla fine sono solo cringe. Sarà che Mr. Darcy ha il suo fascino anche con quel taglio di capelli osceno? Sarà che Keira Knightley sfoggia sorrisi uno più bello dell'altro per tutta la durata del film? Mi sento di consigliare questo adattamento dell'immortale romanzo di Jane Austen a chiunque voglia guardarsi un film romantico senza dover per forza sorbirsi la trilogia di Twilight. Un piacevole tuffo nel passato con due protagonisti che, per fortuna, non hanno la chimica di 2 barre di metallo. Qui Amanda Luisa Guida per CineUni. Vi auguro una buona visione.
Avete appena ascoltato il Cinevergreen di Amanda su Orgoglio e Pregiudizio, film che nel 2006 viene nominato agli Oscar e ai BAFTA per i migliori costumi. E questo ci introduce nel cuore della puntata di oggi, dedicata al mondo del trucco e dei costumi che rendono un film quello che è. Immaginate infatti di andare al cinema e vedere proprio i protagonisti d'Orgoglio e Pregiudizio con jeans e crop top. La storia potrebbe rimanere invariata tra balli e ricerca dell'amore, ma la vostra percezione del tempo e del senso della pellicola cambierebbe completamente. Ecco, questo è quanto un abito o una scelta nei costumi possa cambiare il modo in cui vediamo un film. Sicuramente aiuta nell'identificare il periodo di ambientazione. Pantaloni a zampa, treccini e fiori ovunque? Potremmo essere negli anni 60, in una comunità hippie. Tutte metalliche o strani abiti mai visti prima? O siamo nel futuro oppure in un mondo di fantasia? E se pensate di poter guardare un film nello stesso modo anche senza i costumi curati, sono qui per smentirvi subito. Pensate di guardare il film di Pinocchio di Matteo Garrone senza che la fata turchina indossi un abito di quella specifica tonalità di azzurro, oppure il gatto e la volpe in frac, o meglio ancora, Pinocchio senza i suoi pantaloncini. Ma non solo, ci sarà un motivo se Massimo Cantini Parrini è candidato agli Oscar per questo lavoro, no? Un costume può diventare iconico nel tempo, come per esempio quello di Indiana Jones nei Predatori dell'Arca Perduta, che grazie a Deborah Nadelman non possiamo immaginare senza cappello e giacca abbinati. Oppure i completi indossati in The Blues Brothers. Spoiler, la costumista è sempre la stessa. Ad un altro costumista dobbiamo invece i costumi di Blade Runner, l'iconico body di Flashdance e tutti i costumi di Star Wars. Sto parlando di Michael Kaplan, che stava per rifiutare l'ingaggio di J.J. Abrams per il mondo delle guerre stellari, ma convinto proprio dal regista, ha avuto modo di creare tutta una serie di costumi che ancora oggi ci riportano subito all'ambientazione del film. E se non vi ho ancora convinti, pensate che anche dietro la saga di Harry Potter c'è un grande studio sui costumi indossati nel libro e poi trasposti su pellicola. Ed è grazie a Jenny Temim e Giuliana Makoski se i personaggi letti tra le pagine hanno poi preso vita così accurati.
CineUni. Che film questa radio?
E a braccetto con i costumi possiamo dire che ci sia anche tutto il reparto del trucco e del parrucco. Il primo esempio che mi viene in mente è quello del Joker di Phoenix, vincitore nel 2020 della statuetta come miglior attore protagonista. Ecco, la prima cosa a cui pensate di quel film potrebbe essere la scena lungo le scale, con il completo rosso e soprattutto la faccia colorata. Ecco, quella maschera impressa nella nostra memoria è merito di Kay Giorgio e Nikki Lederman, che hanno curato trucco e acconciature del film. Il trucco però non si limita al make-up sulla faccia. Prendiamo l'esempio del Signore degli Anelli. Avete presente gli orchi e gli urukai spaventosi e orripilanti? Bene, non sono stati fatti con la CGI, ma bensì con una collaborazione stretta tra il reparto trucco e quello costumi. Gilla Dixon e Richard Taylor hanno creato costumi e maschere che sono stati in grado di portare in vita gli abitanti della Terra di Mezzo, senza l'aiuto di effetti speciali o di ritocco a computer. Certo, gli attori indossavano chili di silicone e hanno spesso rischiato il collasso per il caldo, ma l'effetto è quello desiderato. Spaventosi e realistici, molto più della versione che vedremo di loro ne Lo Hobbit, dove la ricostruzione è stata fatta al computer. E potremmo andare avanti per ore portando esempi del genere, e quindi la palla passa a voi. Quale costume del cinema vi è rimasto più impresso? Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma non temete, perché potete continuare a seguirci sui nostri social. Ci trovate come CineUni sia su Facebook che su Instagram, ed ovviamente sul sito raduni.org e sul canale Spotify Raduni, dove oltre ai nostri aggiornamenti potete trovare tutti gli articoli e recensioni della redazione nei suoi 3 anni di attività. E ne approfitto per ringraziare tutto il reparto social di CineUni, che in questi giorni stanno facendo un ottimo lavoro con le grafiche per gli Oscar, ed ovviamente anche tutti gli ascoltatori e le radio universitarie che continuano a darci fiducia. Vi lascio a Miriam con il focus Riflettori puntati. Ciao!
Riflettori puntati.
Rubrica di approfondimento targata CineUni Riflettori puntati. Io sono Miriam e oggi vi parlerò di make-up artist con un focus in particolare sul lavoro di Mark Collier e sul trucco prostetico. Mark è un truccatore britannico, iniziò la sua carriera artistica al London College of Art, ma un giorno per caso si ritrovò a lavorare su un set cinematografico e, come potete immaginare, non abbandonò mai più il mondo del cinema. Oggi Collier è considerato uno dei massimi specialisti del trucco prostetico. Il trucco prostetico è il processo di utilizzo di protesi scolpite, stampate o fuse per creare effetti cosmetici avanzati. Spesso non ci soffermiamo mai sul grande lavoro di questi artisti e sul loro contributo per la creazione di personaggi che giocano ruoli anche principali in molti film. Ad esempio, sapevate che Mark Collier segue l'intera saga dei film di Harry Potter? È stato proprio lui, infatti, a creare Voldemort. Eh già, il nemico per eccellenza della saga. Nel processo di creazione di Voldemort, come di qualsiasi altro personaggio, il make-up artist in diverse interviste sottolinea quanto sia fondamentale però condividere le proprie idee con registi e nel caso in cui non si è d'accordo, scendere a compromessi e considerare altre soluzioni. Ad esempio, nel film Pinocchio di Matteo Garrone, Mark voleva che il personaggio della lumaca fosse più viscida e bavosa. Il regista invece è più asciutta e polverosa, ma sicuramente la cosa più impressionante del film è il trucco utilizzato per il piccolo Pinocchio. Ovviamente è stato proprio lui il personaggio più difficile. Pensate, ci sono volute ben 6 versioni diverse completate in 6 mesi per arrivare al design finale. Un design che fosse sufficientemente legnoso, ma anche sufficientemente umano, che non sembrasse mai una maschera di silicone dipinta e che allo stesso tempo rifrangesse la luce come se fosse di legno. Rispetto a lui, dice Mark in un'intervista, gli altri personaggi erano tutti facili. Il piccolo Pinocchio, infatti, aveva una maschera di silicone che veniva applicata al mattino e per levarla alla sera andava distrutta, quindi veniva realizzata in continuazione. Il risultato? 70 maschere diverse per Pinocchio in quasi 3 mesi, senza contare il trucco per la lumaca, il grillo parlante, il gatto e la volpe e tutti gli altri animali o le marionette che seguono la stessa composizione di Pinocchio ma con meno attenzione al dettaglio. Uno dei momenti più gratificanti della carriera di Mark Hulier come make-up artist è segnato dalla conquista nel 2011 del primo Oscar come miglior trucco per The Iron Lady. Il suo obiettivo era quello di far sembrare Margaret Thatcher il più naturale e vera possibile. Un traguardo che è stato sicuramente raggiunto. Ma, secondo voi, da dove prende l'ispirazione un make-up artist? Mark Hulier confessa che la sua, molte volte, viene da un'attenta osservazione del mondo esterno. Quindi praticamente si comporta come un paparazzo, scattando foto a persone o cose. E, non a caso, l'ispirazione per il trucco di Meryl Streep in The Iron Lady lo ebbe proprio su un autobus a Londra, fotografando così a caso un'anziana signora. Nel 2014 ottiene la seconda premiazione concessa dall'Academy per il miglior trucco in Grand Budapest Hotel e si porta anche a casa il David di Donatello nel 2020 per il trucco di Pinocchio. Chissà quali saranno le altre creazioni di questo artista. Da buoni cinefili ricordiamo sempre di dare alle persone dietro alle quinte e a tutto il cast che si impegna alla realizzazione del film finale tutto il merito che spetta loro, perché il lavoro ne è tanto ed è giusto che sia riconosciuto. Da Miriam di CineUni è tutto. Alla prossima!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!